Dicevo, c'è sempre il rischio che tutto quello che noi acquisiamo, lo acquisiamo più nella mente, ma non ne abbiamo una rivelazione interna. E oggi siamo tante volte pieni di idee cristiane, pieni di teologie, pieni di belle frasi, belle parole, ma tutte queste cose non riescono poi a essere rivelate e quindi in qualche modo lasciano la nostra vita immutata. È come se quello che dovrebbe farci trasformare non ci fa trasformare. Abbiamo delle nozioni, facciamo degli incontri più o meno con partecipazione e quindi, dicevo, lo Spirito Santo ha questo desiderio fortissimo di cercare di illuminare dentro di noi qualche cosa che realmente ci dia una nuova capacità di guardare la vita senza paura. Ecco perché oggi le modalità per cui si affronta la vita sono più tese all'incoscienza che alla fede, al coraggio, perché quelli che sono più sensibili, quelli che sono più lucidi, è come se vincessero con difficoltà le sfide della vita e vivessero succubi della paura, succubi della paura del giudizio degli altri, succubi degli esami di vario genere, senza arrivare per forza a una fobia sociale, senza arrivare magari alla paura di sostenere qualunque confronto. Ecco perché tante volte pensiamo che fobia sociale significa paura di fare esami, paura, ma tante volte tutta la nostra vita è un esame, tante volte anche trovare qualcuno in una festa, magari qualcuno che è molto sensibile, dice non lo so se sono vestito bene. Io per esempio avevo sempre queste paure, infatti quando andavo ad una festa da giovane mi mettevo sempre in un angolino e mi nascondevo da una parte e dall'altra parte poi mi lamentavo che nessuno mi notava. Che strano, questa è la contraddizione che tante volte abbiamo dentro, un grande desiderio di affetto, di amore, ma una grande paura del giudizio degli altri. E questa realtà, dico, è qualcosa che Dio sta cercando di lavorare nei nostri cuori. E ricordate, due domeniche fa parlavamo proprio del senso della Chiesa come di un rapporto impegnato, come di una dimensione in cui ci si affida l'uno all'altro, ci si impegna l'uno con l'altro, ma tutto questo può sembrare per qualcuno una perdita della libertà. E questa mattina brevemente vorrei riflettere insieme come la vera libertà è aderire al progetto di Dio. La vera libertà, ancora una volta lo sottolineo, oggi più che mai, non è la modernità fluida, non è il sesso fluido, ma è poter essere come Dio ci ha pensati. Perché se realmente veniamo da Dio, se realmente siamo figli suoi, se veramente facciamo parte di una creazione dove c'è una mente dietro, evidentemente il progettista ha immaginato l'uomo in una maniera tale che potesse funzionare secondo il meglio. È chiaro che se poi noi facciamo funzionare qualcosa secondo altri progetti, altri propositi, magari funzioneremo al 10%, al 18% o così via, e in ogni caso, non comprendendo realmente di che cosa abbiamo bisogno, anche lì dove dovessimo decidere io mi voglio fare del bene, perché anche questa è una decisione importante, sapete? Tante persone neanche la fanno perché si occupano semplicemente di soddisfare il bene degli altri. Hanno trovato questo modo di interfacciarsi alla vita. Così non mi occupo di me, così non vedo di quello di cui ho bisogno. Mi occupo solamente di quello che gli altri si aspettano di me. Gli altri vogliono questo, io faccio questo e mi gratifico, mi soddisfo di questo. Ma c'è un momento in cui Dio ti porterà a capire che hai bisogno di occuparti di te stesso. E qui vengono i guai, perché poi naturalmente occuparsi di se stesso, di se stessi, può essere una cosa realmente liberatoria, ma può essere anche una cosa distruttiva. Perché occuparsi di se stessi potrebbe significare finalmente riuscire a mandare tutti a quel paese, finalmente vedere quella rabbia che abbiamo dentro e che abbiamo controllato e quindi che a un certo punto tiriamo fuori e spariamo metaforicamente su tutti, e forse in una prima fase ci sta quello di sfogare tutto quello che abbiamo dovuto contenere, tutte le conseguenze di una violenza che ci siamo fatti per essere sempre controllati. C'è una parte della scrittura che userò come tema per una conferenza che ora farò a Caulonia, che in Ecclesiaste dice non volere essere troppo giusto, non farti troppo saggio, perché ti vorresti rovinare? Quindi, come vedete, nell'occuparsi di se stesso, nel voler essere troppo, ma con uno sforzo umano, troppo giusto, troppo saggio, troppo buono, la sindrome da bravi bambini, c'è un grande problema, c'è un danno, c'è una rovina che prima o poi verrà fuori nella nostra vita. Perché? Perché cerchiamo di fare un'impresa da Dio, cioè quella di controllare l'incontrollabile, di controllare la paura. Ma la paura come si fa a controllare? E spesso le nostre difese, come spesso mi sentite sottolineare, sono peggiori del male. Per difenderci da qualcosa andiamo a sfociare in altre situazioni. Per difenderci dalla paura di scegliere, entriamo in una dipendenza da qualcuno che ci dice sempre fai qua, gira a destra, vai a sinistra, così e così, così e colì. E questo chiaramente è causa della insicurezza, cioè la paura ci spinge a scelte sbagliate. E quindi dicevo, quando finalmente arriviamo a noi stessi, arriviamo finalmente a capire che bisogna amare se stessi, bisogna farsi del bene, lì vengono ancora altri problemi, perché dobbiamo confessare realmente che tante volte non capiamo, non sappiamo come farci del bene. L'immagine di essere troppo giusto, troppo buono, ci potrebbe parlare di tanti aspetti in cui uno si preoccupa così tanto di se stesso che alla fine si paralizza, si blocca. Io avevo questa tendenza da giovane, ero esagerato, esasperato, ossessivo, scrupoloso, perfetto nelle mie cose e rimanevo sempre intrappolato da qualcosa che mi impediva di uscire fuori perché volevo che fosse sempre troppo perfetto. E siccome troppo perfetto non era, allora vivevo passivamente, vivevo fatalisticamente. Questo modello ha portato spesso anche l'ecclesialità all'idea della Chiesa invisibile, che deve rimanere invisibile perché se diventa visibile poi non sarà perfetta. Ma questo ignora che la perfezione è un dono di Dio. E questa mattina noi siamo contenti, siamo grati a Dio perché Lui ha fatto di ognuno di voi, di ognuno di noi, un capolavoro. E questo è importante che tu lo riconosca, se hai detto sì in un momento della tua vita, anche non lo so, più o meno convinto, più o meno deciso, se hai detto sì al Signore, un capolavoro è venuto dentro di te, una identità, immagine di Cristo. E questo è bellissimo, solo che tante volte ricevuto questo capolavoro continuiamo poi a cercare secondo le nostre idee, secondo i nostri principi. E quindi poi incappiamo in questo errore, in questa mentalità fluida, dicevo, in questa postmodernità che ancora non è stata superata ancora da altre visioni che non ci fanno bene. Perché? Perché non tengono conto di come siamo stati creati, non tengono conto dei nostri bisogni reali. La nostra tendenza umana dice ok, senza impegno, però se andiamo a vedere poi nel profondo dell'intimo umano, noi abbiamo bisogno di relazioni impegnate, abbiamo bisogno di sapere che qualcuno ci ami e ci ami non soltanto come Dio, perché ci ama indipendentemente da ogni cosa e gliene possiamo fare di tutti i colori, continua ad amarci. E anche qui sfatiamo un altro meccanismo strano, tanti entrano in questa trappola di volere piacere a Dio. Mi dispiace, a Dio gli piaci. Non puoi modificare il livello di piacere che Lui ha, perché sei suo figlio. Certamente, forse, magari lo addoloreranno certe attitudini che hai, certi comportamenti che hai, ma a Dio piaci in una maniera grandissima. E questo è bellissimo. Se ci riflettiamo nel momento in cui siamo un po' in crisi perché le nostre quotazioni scendono, qualcuno non per noi vicino ci ritiene antipatici, qualcuno ci posa, qualcuno ci abbandona, qualcuno ci manda a quel paese, cominciamo a vivere la sensazione di non piacere a nessuno. Questa mattina ti dico, Dio è un tuo ammiratore, è un tuo fans, è un tuo followers. vede te e scrive mi piace. E questo perché? Perché lui ha trasferito un progetto che non può fallire dentro di noi. Tante volte ci perdiamo nei meandri dei nostri pensieri, della nostra mente, delle nostre teorie, teologie. Andiamo a destra e a sinistra, cerchiamo super cose strane per elaborare, ma Dio ci aspetta nella semplicità di quell'opera meravigliosa che ha messo in noi. Dopo che ci siamo sperduti nel labirinto del nostro cervello, dopo che non ci ritroviamo più col famoso filo di Arianna, dopo che in qualche modo ci sentiamo smarriti, possiamo essere certi di qualcuno che ci ha amato così tanto, che ha messo in noi una strada dove persino gli stupidi non si possono perdere. Perché? Perché lui è la strada, lui è la via. E in questo contesto cosa significa libertà? Questo è un concetto che abbiamo bisogno di rivedere secondo la dimensione spirituale, perché la scrittura ci dice in una maniera molto semplice, sintetizzante tutto: dove è lo spirito, lì c'è libertà. Non dice dove è la materia, lì c'è libertà. Dove c'è la materia c'è l'entropia, dove c'è la materia c'è la rompibilità, dove ci sono le emozioni, i sentimenti, anche lì c'è la precarietà. Quante volte, quanto dolore si sta accumulando nella vita di ognuno quando abbiamo investito su qualcuno, ci siamo innamorati e poi siamo stati lasciati, abbiamo immaginato, abbiamo fantasticato, abbiamo detto questa volta questa persona non mi potrà deludere e poi, oppure io non mi deluderò, e invece poi ci siamo ridotti come ci siamo ridotti. Dove c'è lo spirito c'è libertà. Quindi dovremmo, riportandolo al concetto di chiesa, comprendere che libertà non è intesa nel senso come occasione per la nostra umanità, per il nostro istinto, perché questo istinto ci fuorvierà. Quando noi diciamo io sono libero di non andare, è vero, io sono libero di non andare in chiesa, io sono libero di non partecipare agli incontri, io sono libero, però chiaramente quando mi iscrivo anche in un percorso scolastico, io sono libero di non frequentare, io sono libero di andare quante volte, però poi ci sarà un problema, probabilmente non riuscirò a finire il corso. Ho ammesso che non mi debbano promuovere, ma debbo io acquisire. Io sono libero di iscrivermi a un corso di inglese e di pagare pure, ma se poi non ci vado, se poi una tantum vado a frequentare, voi pensate che riuscirò a produrre un linguaggio fluente in inglese? No, poi la realtà mi darà una testimonianza diversa, come è successo a me ultimamente in questa convenzione degli apostoli. Mi sono dovuto esprimere in inglese e lì volevo scomparire perché mi mancavano le parole. Fino a che non lo studierò in maniera seria, lanciarsi così non mi creerà sicuramente sicurezza. Ma cosa voglio dire? Che la libertà sicuramente è un dono, siamo stati chiamati a libertà, e la libertà vera è quella possibilità che Dio ci dà di poi aderire in una maniera più chiara a un progetto. Come dico spesso, libero di non fumare è chi non fuma. Libero per è uno stato d'animo che si può conquistare. Nella mia vita l'ho conquistato solo in Dio, non ci sono altre modalità. Tante volte noi facciamo come la volpe e l'uva, diciamo che qualche cosa è irraggiungibile perché in realtà non ci piace, perché non la possiamo raggiungere, troviamo sempre, rileggiamo la nostra vita sempre creandoci degli alibi. Ma ritornando a questa libertà, dicevo, libertà è capacità di aderire a un progetto che ci porta poi a un risultato. E così è la famiglia. Io sono libero di essere famiglia, ma sono libero perché voglio costruire un clima familiare, voglio anche svilupparlo, voglio trasmettere ai miei figli, eccetera, eccetera. Certo, oggi prevale la libertà di essere ogni giorno quello che si vuole, ma questa non è libertà.
È quello che lo Spirito Santo ci vuole fare comprendere, perché tante volte la nostra mentalità più o meno anarcoide, la mia è proprio così, era di, anche se all'esterno ero una persona integratissima per paura del giudizio degli altri, all'interno mi sono dovuto scoprire un ribelle, un anarchico, uno che se gli dicevano A doveva fare B. Tant'è vero che mio padre mi ha detto non fare il medico e ho fatto il medico, mi ha detto non fare lo psichiatra e ho fatto lo psichiatra. Mi ha detto non fare il cristiano e io ho fatto il cristiano. Amen. In questo caso ha vinto lo Spirito Santo. Ma cosa vorrei dire questa mattina? Cioè che questa libertà, cioè dove è lo Spirito, è la sorgente per un impegno reale. Io sono libero nello Spirito di aderire al progetto di Dio. Io sono libero di frequentare, ma è ovvio che questa libertà la posso sfruttare male o la posso sfruttare in maniera costruttiva. Io sono libero di imparare la musica, sono libero certamente di fare ore e ore di solfeggio, però quando le faccio producono una acculturazione musicale che poi mi permetterà di suonare in una sinfonia, di fare qualche cosa, se io non capisco l'importanza di quello a cui sto aderendo, è ovvio che il risultato non potrà essere che scadente. E questo vale, ragazzi, anche nel campo spirituale. Se noi consideriamo la realtà spirituale una realtà così, casuale, quando ci sentiamo... Ci sono state delle estremizzazioni di alcuni teologi che dicevano che bisognava essere chiesa semplicemente quando lo Spirito Santo ci rivelava di incontrarci, allora miracolosamente ci incontravamo e eravamo chiesa. Ok, è vero, tante volte puoi incontrare una persona e sentire un rapporto più forte di chiesa, più che quello che con la chiesa naturale, ma questa è un'eccezione. La realtà è che noi dobbiamo imparare a costruire relazioni, imparare a vivere una libertà che ci insegni poi a realizzare qualche cosa che sarà un bene per noi e un bene per quelli intorno a noi. E questa mattina non voglio dilungarmi, perché sento che lo Spirito Santo vuole comunicarvi questa dimensione, vuole farvi comprendere che dove c'è Lui c'è libertà. Ecco perché abbiamo bisogno di affidarci a Lui, ecco perché come persone pentecostali, carismatiche, abbiamo una chance in più, abbiamo una marcia in più, però se non la sfruttiamo non entreremo in questa libertà dello Spirito. E questa libertà, sembrerà strano, ma quando ci entriamo ci riesce a fare cose che sembrano una regola, sembrano una prigione, ma in realtà sono espressione dell'amore. Né mentre che siamo guidati dallo Spirito Santo forse andremo e ci rimetteremo, forse saremo perseguitati, ma tutto questo lo faremo con Cristo, attraverso di Cristo, e questo sarà meraviglioso, perché è quello che realmente il cristiano dovrebbe vivere. Quando il cristiano invece comincia a fare i calcoli umani e comincia a dire no, ma quello non va, quello non mi impegno, quello non può essere, quello... Alla fine ti troverai in una libertà di smarrimento, in una libertà di confusione, in una libertà dove non prendi il tuo posto. Perché la libertà che Dio ha previsto è quella che poi ci mette in una dimensione di unità, di unione, di cooperazione, che ci permette poi di raggiungere insieme risultati che da soli non potremmo raggiungere. Questo è il progetto di Dio. Abbiamo bisogno di eliminare tutti quei concetti strani, quelle idee che ci fanno ribellare a qualunque regola. Perché? Perché il progetto non è la regola, ma il progetto è che miracolosamente possiamo adempiere. Quando la Scrittura dice scriverò le mie leggi nei loro cuori e farò sì che camminino per i miei comandamenti, non significa che annulla l'importanza dei comandamenti, l'importanza delle direttive, ma sottolinea semplicemente che il modo di arrivarci è attraverso una comunione con lo Spirito.
Ecco perché dico, se noi approfittiamo delle occasioni che Dio ci dà, se noi facciamo rifornimento agli incontri, ci cimentiamo in una vita di intimità con Dio, non manchiamo alle occasioni dove la fede nostra rischia di essere stimolata. Noi abbiamo bisogno di stimoli spirituali, la Chiesa esiste per questo, perché sennò sarebbe benissimo possibile dire ok, io ho incontrato Dio, ognuno si prega a Dio per i fatti suoi, ognuno vive Dio, viviamo una Chiesa virtuale, viviamo... Ma la meraviglia del cristianesimo è che non è solamente verticale ma è orizzontale, quindi questa esperienza di Dio è come se avesse bisogno poi di confrontarci con gli altri, con tutti i problemi che questo comporta, con tutte le difficoltà, ma con la certezza, come dicevamo due domeniche fa, che è solamente poi questo confronto, questo stare insieme, questo impegnarsi, questo essere oikos, ambiente, cellula, cenacolo, questo poi ci fa realmente crescere e maturare, diventa un laboratorio dove possiamo veramente crescere e dove poi miracolosamente quando cresciamo e arrivano i test li superiamo, perché oggi purtroppo questo concetto di essere liberi io lo ritrovo in migliaia di persone che sono state così libere che poi sono andate a finire o in prigione reale libere di fregarsene, libere di fregarti, libere. O sono andate a finire in una prigione mentale, o sono andate a finire in un delirio, o sono andate a finire in qualche cosa dove la libertà non è stata positiva, costruttiva, ma li ha distolti. Vado verso la conclusione. Ognuno lotta per la libertà, ognuno lotta per realizzare tutte quelle aspirazioni che ha nella propria vita. Ma la prima cosa che questa mattina Dio vuole rinnovare in me e in te è la nostra stessa fantasia. Tante volte la nostra fantasia, proprio nel sistema in cui viviamo, proprio con le influenze di fuga, di anestesia che ci vengono intorno, la usiamo per immaginare qualche cosa che sembra bello, ma non esiste, l'isola che non c'è. Ognuno di noi vuole o ha immaginato una modalità con cui finalmente potrà essere libero. Dio sa l'ansia di libertà che c'è nel tuo cuore. Ma Dio sa che hai bisogno di raddrizzare un po' la tua fantasia, perché la tua fantasticazione è stata asservita a dei modelli, è stata legata a delle idee che non sono necessariamente liberatorie. Qualcuno sta fantasticando quando finalmente potrò vivere solo in un'isola deserta, starò felice, libero. Io te la farei fare questa esperienza alla Robinson Crusoe. Qualcuno dice quando finalmente troverò la persona perfetta per me, il ragazzo ideale, la donna ideale, allora sarò libero. E poi subito dopo l'esperienza si tramuta in una delusione, in una crisi. Ognuno di noi, quando riuscirò a vincere la mia battaglia contro le problematiche del mio corpo, è un periodo in cui sono andato un po' dietro Bio oltre che Dio, ma attenzione, andare dietro Bio non è male, però se lo sostituiamo a Dio ci distruggiamo, perché non ci sarà un integratore che ci possa dare la vita spirituale e ci si disintegreremo nonostante gli integratori. Quindi è il momento in cui penso di essere libero perché finalmente ho messo il corpo a posto. Anche questa è un'illusione, specialmente alla mia età, è un po' più difficile. Appena inseguo un dolore di là, me ne viene un altro di là. Sono spettatore di un corpo che sta invecchiando, ma anche quando qualunque altra cosa che io dovessi mettere davanti come obiettivo per essere libero, una chiesa ideale, una moglie ideale, una realtà ideale. Dicevamo sempre, è molto meglio l'ideale del reale, ma è il reale quello che Dio vuole che tu confronti, perché quella è la palestra dove ti puoi fare i muscoli. Quello sentivamo oggi, la sofferenza che ti dà tante volte la relazione diventa una sofferenza che ti sfida a scoprire un amore più grande. La paura che ti danno circostanze diverse è la circostanza che ti aiuta ad avere una fede più grande. Noi non vogliamo diventare persone anestetizzate, perché questo è quello che sta avvenendo. La libertà che oggi molti giovani, e non solo giovani, meno giovani, cercano è una libertà di stono mentale, che poi avvenga attraverso la pornografia, attraverso il gioco d'azzardo, le dipendenze di qualunque genere, non cambia niente. La Facebook dipendenza, dei social network, Twitter, eccetera eccetera, non cambia niente, perché è come se noi ci sentissimo liberi semplicemente quando non pensiamo, o quando evadiamo, quando fuggiamo, quando ci illudiamo, e poi la disperazione invece viene fuori e ci coglie impreparati, e lì poi non riteniamo la vita degna di essere vissuta. Ma Dio sa queste cose, e tu, ci alziamo in piedi, tu che sei uno che ha detto sì a Gesù questa mattina, Dio ti sta dicendo di fantasticare con Lui, di immaginare una libertà diversa forse da quella che hai immaginato. Ah, libero finalmente dai miei genitori, così io fantasticavo tanto questo, quando non ci saranno più i miei, e poi mi sono trovato più in crisi, perché quando c'erano i miei almeno li potevo incolpare della mia insoddisfazione, quando poi sono rimasto da solo ho visto che il nemico peggiore ero io. Libero, libero di fare quello che voglio. Non è questa la fantasticazione. Abbiamo bisogno di raddrizzare la nostra fantasia e fantasticare di poter vivere come Gesù ha vissuto. Questa è una bella fantasia. Gesù dentro di te sta proiettando questa spinta, questo progetto che contrasta contro la logica umana, contrasta contro la convenienza, a discapito di tante e a dispetto di tante chiese che parlano sempre che quando sei con Cristo vinci tutto, superi tutto, vinci ogni cosa. No, quando sei in Cristo puoi rischiare di essere trasformato sempre di più a sua immagine, e questa è la cosa più bella che Dio ha pensato per te. Abbiamo bisogno di fantasticarci mentre diamo la nostra vita per gli altri, mentre veramente scopriamo il senso vero della vita e andiamo contro tutte le menzogne del demonio che ci proietta altre libertà, e dopo che le abbiamo sperimentate siamo più morti che vivi. Voglio pregare alla fine di questa breve esortazione questa mattina, perché il tuo concetto di libertà venga questa mattina ridimensionato e cambiato da una prospettiva diversa, attraverso lo Spirito Santo tu possa veramente vederti come qualcuno non solo che vive un'intimità con Cristo, che vive un rapporto forte. E qualcuno ti chiamerà bigotto, ti chiamerà non so come ti chiamerà, però in realtà tu stai vivendo con l'eternità, tu stai vivendo in una dimensione eterna, partecipi alla realtà, vivi le stesse cose degli altri, ma c'hai una marcia in più. E poi, oltre a fantasticare questa relazione di intimità, dove non solo tu parli con Cristo, tu parli con Dio, ma dove ascolti anche Dio, dove hai il tempo di spegnere il computer, il cellulare. No, il cellulare non lo posso spegnere se mi chiamano, ma Dio ti sta chiamando ogni momento e trova sempre occupato. Com'è sto fatto? Dio vuole parlare con te, Dio vuole avere confidenza con te, e deve passare attraverso per forza Instagram per poter comunicare con te, ti deve mandare un Twitter? No, Lo ha fatto attraverso lo Spirito, però abbiamo bisogno di fantasticare come una cosa bella quella di avere un contatto con Dio, di non perdere il contatto, di non perdere questa dimensione di connessione con Dio. E questo veramente, desideralo, è il meglio, è il massimo che possa realizzare nella tua vita, connesso con Dio, mentre vivi nella realtà diversa, ma poi ancora di più, connesso con i suoi progetti, cioè connesso con l'idea che Dio ha, cioè la Chiesa, connesso con una cellula, connesso con un gruppo più piccolo, dove tu realmente vai con le tue paure, con le tue difficoltà, ma trovi incoraggiamento, stimolo per realizzare quello che Dio ha pensato per te. Cose che occhio non ha mai visto, orecchio non ha mai udito, che non sono mai salite in cuor d'uomo, ma sono quelle che Dio ha preparato per te. Ma è importante che tu sia diligente, che tu ci sia a tutti gli appuntamenti che Dio ha preparato, perché se non ci sei, Dio non ti castigherà, Dio non ti cancellerà, ma tu non potrai scoprire quella vera libertà e conoscere quella verità che ti fa liberi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Correrete dietro alla menzogna, all'illusione, e diventerete sempre più schiavi. Conoscerete la mia verità, la mia presenza, il mio amore, la mia pace, e diventerete liberi, liberi di perdonare, liberi di amare, liberi di superare, liberi di vivere veramente come le aquile al di sopra, liberi di alzarvi in volo, liberi per servire, liberi per essere servi, come Gesù è stato un servo dei vostri fratelli, del vostro prossimo, liberi per servire. Dio ci benedica. Preghiamo un momento assieme. Signore, ti ringraziamo questa mattina perché ci rendiamo conto che tutto quello da cui siamo bombardati ci sta confondendo, ci sta depistando, ci sta portando a immaginare libertà che sono licenziosità, che diventano libertinaggio, e molti fantasticano. Come sarebbe bello sfuggire al mio rapporto di coppia, come sarebbe bello. Ormai siamo bombardati da tanti pensieri che ci fanno vedere come bello, liberatorio, quello di rompere con tutto, con tutti, di fregarcene, di vivere un egoismo, un egocentrismo. Siamo immersi in questo bombardamento multimediale dove l'apparenza è solo quello che conta, anche se non c'è sostanza. E ti confessiamo che anche noi tante volte abbiamo ceduto a questa valanga di multimedialità, di stimoli che ci frastornano, ci confondano. Ma grazie perché il tuo Spirito si è preso questo compito, questa missione di rivelarci quello che tu ci hai donato. Grazie Spirito Santo, io ti voglio ringraziare per la mia vita personalmente, perché tu non ti sei mai stancato di ricalcolare il percorso e ridarmi sempre la direzione. Come un GPS meraviglioso, spirituale, hai sempre ricalcolato il mio percorso quando io ho deviato, quando mi sono distratto, quando sono andato indietro, quando non ho capito più niente. Ho scoperto il tuo amore che è ancora aveva fede in me più di quanto io avessi fede in te. E grazie perché questo può avvenire per ognuno di questi miei fratelli, sorelle, al di là di dove si trovano, al di là della confusione. Grazie perché tu hai un percorso di libertà, e questa mattina ti diciamo insieme: lo vogliamo percorrere in tutte le tappe, vogliamo esserci, non vogliamo perdere una tappa di questo corso di vita che il tuo Spirito ci dà e che comprende incontri, lezioni, perché a ogni incontro, a ogni lezione saremo in grado di imparare di più e di superare di più tutti gli ostacoli. Grazie Padre, nel nome di Gesù benedetto in eterno. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, buona domenica. Salutiamoci con una stretta di mano e benediciamoci nel nome del Signore.